Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Maria non è una donna che si deprime davanti alle incertezze della vita. Non è nemmeno una donna che protesta con violenza, che inveisce contro il destino della vita che ci rivela spesso un volto ostile. È invece una donna che ascolta. Non dimenticatevi che c'è sempre un grande rapporto fra la speranza e l'ascolto.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Apriamo il nostro programma parlando di un romanzo dal titolo La promessa del tramonto, edito da Garzanti, la cui autrice è Nicoletta Sipos, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dunque, ho detto romanzo, ma in realtà il libro si basa su dei fatti reali, no? In verità, perché
sì,
i due protagonisti...
è una storia assolutamente vera, anche nei dettagli, legata un po' in una forma romanzesca, però la storia è talmente avventurosa che ho fatto poca fatica a trasformarla in un romanzo, perché è il romanzo della vita, è il romanzo del destino.
Però ha avuto qualche difficoltà, diceva durante una presentazione appunto del volume, a portarla appunto sulla a decidersi, no? di scrivere, di raccontare la storia poi dei suoi genitori.
Esattamente. Tanto è una storia con la quale sono cresciuta, una storia che quindi ho vissuto per interposta persona, però con grande immediatezza, e mettendola sulla carta, cercando appunto di scriverla, ho avuto due difficoltà. La prima, concettuale, no? Mi sono finalmente decisa, dopo anni di esitazione, che valeva la pena di scrivere questa storia, perché è una storia privata, però in qualche modo è una storia molto europea, è una storia di tanti, una storia di guerra, di esclusione, anche di razzismo, c'è di mezzo il comunismo che ha distrutto tante vite nell'Europa dell'Est. Devo dire che mia madre è italiana, mio papà è ungherese, io sono nata e cresciuta in Ungheria durante la guerra, e poi abbiamo anche vissuto i primi anni dello stalinismo, che sono stati abbastanza terribili. Quindi ho capito che valeva la pena di ricordare questa storia, perché queste storie così cattive, così terribili, strazianti, c'è da augurarsi che non si ripetano più, mai più. La seconda difficoltà che ho avuto io, mettendomi a scrivere, è stata di trovare la prospettiva giusta, la voce giusta, la partenza giusta. E lì è stato un po' faticoso, però alla fine mi sembra di esserci riuscita. Comunque sono riuscita a scrivere questa storia, a cominciarla e a finirla in un modo che almeno soddisfacesse me.
Sì. La partenza del libro è la partenza di una nave che non a caso si chiama Vespro, cioè tramonto, quindi un po' il richiamo alla promessa, ecco. Ed è la partenza di Tibor, cioè appunto di suo padre, perché Sara in realtà è già in Italia. Che cosa era successo?
È successo che la mia nonna materna era riuscita finalmente ad ottenere un passaporto per la mia mamma e per noi due bambini. Io a quell'epoca non avevo ancora 10 anni e mio fratello ne aveva solo 4, non vedevamo la famiglia materna da parecchio tempo, il regime non ci concedeva il passaporto perché mio padre non era perfettamente allineato e mia nonna ha teso una imboscata, diciamo, benevola, non cattiva, non usando armi, altro che la sua intelligenza, ha un po' incastrato l'ambasciatore ungherese a Roma, inducendolo a concederci il passaporto.
Ma per una vacanza, ovviamente.
Per una vacanza, doveva essere per una vacanza, ed escludeva mio papà rimaneva in Ungheria come prova del fatto che noi saremmo tornati, che tutto sarebbe tornato come prima, solo che alla partenza della mamma, insomma di noi ragazzi, il papà ha fatto promettere alla mamma che non sarebbe tornato più in Ungheria perché non voleva che noi crescessimo in questo regime così asfissiante. Insomma, posso anche ricordare che i miei hanno tenuto a farmi fare la prima comunione, ma è stata anche quella un'avventura che io ricordo a distanza di anni con commozione, ma anche con una certa, con un certo sgomento. Io ero l'unica allieva di catechismo del nostro povero parroco, perché tutti gli altri non avevano osato sfidare il regime inducendo i loro figli a fare la comunione. Insomma, ero l'unica in chiesa, mentre il parroco mi raccontava l'infanzia di Gesù, le sofferenze di Gesù, eccetera, e io piangevo di commozione. Ancora adesso mi commuovo a pensare a quell'atmosfera. Ecco, mio papà non voleva che mio fratello ed io crescessimo in quel modo, ci voleva liberi.
Sì.
E quindi ha detto alla mamma: tu non tornerai in nessun caso, per nessun motivo, neanche se io al telefono ti dovessi supplicare, torna, perché tu sappi che qualcuno mi punterà la pistola alla testa e io preferisco che mi spari piuttosto che cedere a un regime così manifestamente sciocco e ingiusto. E quindi papà ha promesso, e questo è un po' il titolo, no? La promessa al tramonto, un famoso tramonto in casa nostra, ha promesso alla mamma: io farò l'impossibile per raggiungervi. E infatti, dopo tanti tentativi andati a vuoto, ha trovato passaggio, e che tipo di passaggio poi, leggendo il libro si scopre, ha trovato passaggio in un nascondiglio di una nave, che faceva servizio, una nave mercantile che faceva servizio tra Budapest e Vienna, e che in quell'ultimo viaggio portava, oltre a mio papà, la moglie, la cognata e il figlio neonato del comandante, tutti decisi a fuggire o a morire per non vivere sotto il tallone dello stalinismo. E a bordo c'era anche un agente della polizia segreta con un cane che sentiva la presenza di estranei, che quindi raspava, uggiolava davanti al nascondiglio, però sono sempre riusciti, cioè il comandante della nave è riuscito sempre a stornare l'attenzione e ha portato il suo prezioso carico a Vienna, nel settore sovietico, perché a quel tempo, nel 1951, Vienna era diviso in 4 settori. Quindi poi dal settore sovietico i clandestini sono dovuti fuggire e andare a riparare nel settore americano, dove finalmente hanno potuto salvarsi.
Sì.
Quindi il romanzo segue il viaggio avventuroso di questa nave, di questi clandestini, le loro paure, le loro ansie, eccetera, e a un certo punto una delle donne che accompagnano mio papà, una delle donne a bordo, dice a mio papà: ma lei perché, di che cosa ha paura, perché vuole andare tanto in Italia? E allora mio papà un po' ricorda, un po' racconta la storia d'amore, la storia di guerra, la storia di resistenza civile, perché anche questo ci vuole, no?
Certo.
Davanti a un regime pieno di soprusi.
Però nel finale proprio del romanzo suo padre fa anche una riflessione molto particolare proprio su che cosa ci ha fatto poi così tanta paura, adesso che, che invece sta crollando tutto.
Esatto, perché diciamo così, sono proprio le battute finali del libro. Siamo nel 1989, il comunismo apre le frontiere, la guerra fredda oramai è lontana, è l'epoca di Gorbaciov ed è cominciata proprio dall'Ungheria, e mio papà dice: guarda, è durato 40 anni, poco di più, ha distrutto le nostre vite e ora che vediamo è un fantoccio, ma di che cosa avevamo tanta paura? È una riflessione che io ricordo benissimo, che abbiamo fatto con mio papà e che ci ha reso molto tristi, perché noi siamo fuggiti abbandonando una vita che amavamo, la nostra lingua, il nostro cibo, le nostre musica, le nostre tradizioni, siamo venuti in Italia, un paese che abbiamo imparato ad amare, che anche la mamma italiana ci ha insegnato ad amare in un modo veramente viscerale, convinto, però certamente ha sconvolto la nostra vita il comunismo, l'abbiamo pagato duramente. Mio papà era medico chirurgo qui in Italia, con successo è diventato dentista, perché dice: nessuno mi farà operare, però insomma sui denti magari si fideranno di più. Cioè, ha avuto ragione, è stato un ottimo dentista, era anche una persona con la quale si parlava volentieri, era un uomo saggio che aveva tanto sofferto e dava i suoi piccoli consigli di saggezza. Ecco, quindi la nostra storia è finita bene, però abbiamo veramente sofferto l'enormità, l'assurdità di questo obbrobrio politico.
Sì, immagino che la scrittura di questo romanzo sia stata per lei anche dolorosa, in quanto dolorosa e consolante insieme, nel senso che si è ritrovata accanto suo padre, sua madre, e dovendo, come scrittrice, dar loro appunto, no, una personalità sulla carta, no? Quindi trasferirla sulla carta, ha dovuto penetrare i loro pensieri, comprenderli forse più di quanto una ragazza, un adolescente poteva fare dei propri genitori.
La ringrazio di questa osservazione, che è molto sensibile e anche molto esatta. Io ho capito i miei genitori fino in fondo mentre scrivevo questo romanzo, ho capito la loro audacia, il loro coraggio, la loro dirittura morale, la loro forza d'animo e anche la fortuna che ci ha assistito. Forse sarà stato merito di qualche angelo custode che ci ha assistito, però è vero che sia mamma e io, sia il papà, abbiamo rischiato molte volte di morire e ci siamo sempre salvati, tant'è vero che io sono qui a raccontare questa storia. E il fatto di avere tanto rischiato e di esserne usciti vivi mi è anche servito come incoraggiamento a raccontare questa storia. È anche una storia di speranza, di fiducia e di buona volontà, no? Restare fedeli a se stessi non è sempre una cosa negativa, anzi, secondo me ha aiutato i miei genitori e sta aiutando me, adesso che sono diventata vecchia, a cercare di fare le cose meglio che possibile. Poi, non so, sbaglieremo tutti.
Sì, ma insomma, almeno il tentativo, ecco, di fare
il tentativo, di far bene. Esatto.
Sì. Sì. Grazie allora a Nicoletta Sipos, che è l'autrice, lo ricordiamo, del romanzo La promessa del tramonto, che è edito da Garzanti, un romanzo che insieme è una vera e propria biografia, poi come abbiamo visto, quindi anche un romanzo storico, forse lo potremmo definire.
Assolutamente sì. Io ringrazio lei delle domande così illuminanti, della possibilità di raccontare questa storia alla quale tengo molto. La ringrazio.
Grazie ancora. Arrivederci.
Arrivederci.
Adesso parliamo di un festival che è giunto alla sua 33esima edizione. Si svolgerà ad Ariccia, presso il centro San Gerolamo Emiliani, dal 19 fino al 21 di maggio. Si tratta di Createca. Ne parliamo con Tito Livio Mongelli, che è il presidente dell'associazione Createca e che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Moltissime grazie.
Dunque, dicevamo, un evento che è giunto già alla sua 33esima edizione. In 30 anni le cose ovviamente cambiano molto. Con quale spirito era nato 30 anni fa? Che cosa è rimasto di quello spirito ancora oggi?
Il Festival della Creatività nasce sotto lo stimolo di Hubert Jaoui, un grande amico, il nostro presidente onorario e direi anche l'ispiratore delle nostre attività anche attualmente. Hubert vide tanti anni fa la necessità nel nostro mondo europeo occidentale di portare le tecniche della creatività. La creatività era vista allora e un pochino è vista anche adesso come una gran bella cosa che però andrebbe lasciata agli artisti, andrebbe lasciata alle persone un po' estrose, come se gli altri esseri umani, cioè la quasi totalità degli esseri umani, non fossero creativi. Questo è assolutamente sbagliato. Ogni essere umano è creativo, ha delle enormi capacità e potenzialità creative, purtroppo inespresse. Noi vediamo che i bambini nascono tutti creativi e poi dopo una certa età, purtroppo, molti di loro hanno una creatività che tende a rinsecchirsi perché gli viene chiesto, imposto di fare altre cose. Ecco, l'idea è che la creatività è in ciascuno di noi, noi dobbiamo svilupparla, per svilupparla servono tecniche e serve anche la coscienza di averla. Da qui nasce Createca, da qui nasce l'idea di un festival annuale della creatività per ritrovarci, confrontare le nostre tecniche e affrontare in modo creativo ogni anno un problema diverso.
E questo è rimasto ancora fino ad oggi lo scopo appunto di questo festival?
Il filo conduttore di tutti i festival è questo. Lo scopo del festival è incontrarci, scambiarci tecniche creative, crescere tutti insieme. Ognuno di noi ha la capacità di imparare cose nuove, anche chi ne sa moltissime, anche chi conosce già moltissime tecniche ne può sicuramente imparare di nuove. Per coloro i quali non hanno mai approcciato le tecniche creative, il festival è una fulminazione, come lo è stata per me più di 10 anni fa. È scoprire che anche se sai già fare un sacco di cose, ce ne sono tantissime altre che potresti fare e il fatto di essere un essere umano ti dà delle potenzialità di cui spesso ci dimentichiamo tutti.
Siamo partiti parlando del passato, ma in realtà è il futuro che interessa di più a Createca, anche certo. Il titolo di quest'anno, no?
Certo, sì, passaporto per il futuro. Perché passaporto per il futuro? Beh, abbiamo visto che ci sono alcuni temi che sono sottostanti all'agenda di tutti noi, il lavoro, trovare nuovi stimoli, nuova fiducia per il futuro, che si tratti di una persona di 50 anni o di una persona di 30 o di un ragazzo, questi sono i temi all'ordine del giorno. Ci sembra che ci sia un po' troppo pessimismo nell'aria e per cui dobbiamo tornare ai fondamentali. Quali sono i fondamentali? I fondamentali sono che il futuro si costruisce e per cui abbiamo pensato che il filo conduttore di quest'anno dovesse essere passaporto per il futuro. Così come un tempo, e ahimè se Schengen viene messo in crisi anche adesso, il passaporto era indispensabile per uscire dai nostri confini e andare a scoprire il mondo, abbiamo detto quali sono gli strumenti, il passaporto che possiamo darci e dare agli altri per costruire il futuro, futuro che si può costruire anche quando hai 50 anni e sicuramente si deve costruire quando ne hai 20 o 30. E allora abbiamo chiesto a tutti gli amici che organizzano con noi questi workshop, agli amici che vengono a portare testimonianze, di improntare il loro lavoro su questo filo conduttore.
Il lavoro si svolgerà in 3 giornate, 3 giornate piene, e la prima giornata è proprio dedicata in maniera particolare ai più giovani.
Esattamente. 33esimo festival vuol dire che ci sono alcuni che ci seguono veramente da molti anni. La gran parte delle persone venute negli ultimi anni erano già amici che ci avevano seguito da tempo. Sentiamo il desiderio, il bisogno di approcciare i ventenni, i trentenni, perché crediamo che ancora più di noi abbiano bisogno di strumenti per scoprire il mondo in modo diverso e più ottimistico da quello che si sente dire in giro, e per cui abbiamo pensato a una giornata intera, o meglio il pomeriggio del venerdì, dedicato prevalentemente agli under 30. Abbiamo anche pensato che non ci debbano essere ostacoli di nessun tipo, per cui chi vorrà venire pagherà una cifra simbolica di 20 euro che copre forse neppure il costo della cena comune che faremo insieme, per cui l'idea è comunque non avere alcun tipo di barriera a questo accesso. Cosa faremo il venerdì? Il venerdì avremo, dopo la plenaria iniziale in cui presenteremo tutto il festival, avremo un primo gruppo di workshop incentrati su temi che crediamo siano di particolare interesse per tutti, ma soprattutto per gli under 30, e poi avremo una plenaria sulle start-up. Perché le start-up? Perché quando si parla dei giovani, il leitmotiv, il pregiudizio, se mi è consentito, è: non c'è lavoro, non si può creare lavoro, i più bravi se ne vanno tutti all'estero, se hai una buona idea meglio che scappi via, perché sennò qui ti si inaridisce. Qualche fondo di verità c'è, ma anche in Italia dei giovani, tanti giovani, possono fare le start-up, le hanno fatte, le stanno facendo, stanno avendo successo, stanno guardando al mondo. Noi presenteremo alcune di queste esperienze.
E questa per la prima giornata, ma i temi che verranno trattati poi durante le altre due giornate, di che cosa si parlerà?
Allora, come dicevo, Passaporto per il futuro è un filo conduttore. All'interno di questo filo conduttore svilupperanno moltissimi workshop e alcune plenarie. Cominciamo dalle plenarie. Sarà con noi in una plenaria l'amico Domenico De Masi, che è amico di Hubert Jaoui ed è grande amico di Createca e generosamente viene spesso a lavorare con noi nei nostri festival, mettendosi in gioco come suo stile. Tutti sappiamo che il suo ultimo libro è piuttosto rivoluzionario e verrà a parlarci della società del dono in alternativa alla società della competitività, e cioè un altro modo di vedere il futuro, un altro timbro sul passaporto completamente diverso da tanti timbri che ci dicono di mettere per avere successo nella vita. Avremo una plenaria ovviamente anche con Hubert Jaoui, che ci parlerà del nostro copione di vita e come riscrivere un copione di vita che molti pensano sia già stato scritto da qualcun altro. Avremo Roberto Vacca, che verrà anche lui, che è un noto come futurologo e che direi ha l'elisir di lunga vita, a giudicare da quanto ben ragiona, essendo sicuramente non più un ragazzino, che ci parlerà di come capire e inventare il futuro, che è poi quello che ha cercato di spiegare a tutti noi in tutti questi anni. E poi avremo moltissimi altri workshop, Leslie Leonelli, Linda Liguori, anche io con Letizia Gallacci animerò un workshop e molti altri di cui adesso magari parliamo brevemente, su temi fra i più diversi. L'idea è più o meno avere una prima parte in cui dobbiamo ragionare su dove vogliamo andare, una seconda parte in cui approfondire e una terza parte in cui prendere delle decisioni. Il nostro grande desiderio è che ogni persona che venga al festival se ne vada dal festival avendo non solo imparato qualcosa, ma avendo imparato qualcosa su se stesso o se stessa e soprattutto avendo preso delle decisioni su come migliorare la propria vita e quella delle persone che ama.
Come si fa a partecipare al festival?
Allora, partecipare al festival è semplice, basta iscriversi sul nostro sito www.createca.it, che può essere facilmente raggiunto da tutti, ci sono tutte le modalità di iscrizione.
Ricordiamo allora il festival, la 33esima edizione del Festival Createca, dal 19 al 21 di maggio ad Ariccia, presso il Centro San Gerolamo Emiliani, e ringraziamo Tito Livio Mongelli, che è il presidente dell'associazione Createca, di essere stato con noi ad avercene parlato.
Grazie a voi dell'attenzione che ci dedicate da qualche anno. Vi aspettiamo, io, Tito Livio Mongelli, Hubert Jaoui, Isabella Dell'Aquila, la nostra vicepresidente e l'anima di questo festival, e tutti i relatori, Leslie Leonelli, Concetta Mercurio, Alessandra Ferri, Massimo Nunzi e tanti tanti altri. Grazie.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere in ascolto di Radio Vaticana Italia.